Trump ci sta regalando momenti di gioia, va?
Grandi momenti,
Sì,
veramente.
grandi,
Non si
grandi.
capisce se è la storia che sta accelerando o noi che stiamo tornando indietro al neolitico, però vabbè, insomma.
Ma insomma, più sulla politica, le cannoniere dell'Ottocento,
Sì, è
diciamo.
vero.
Come piccola, come introduzione, diciamo, direi che il Sud America forse è il luogo più indicato per affilare i nuovi strumenti che di cui dovremmo attrezzarci per prendere le misure ai parametri che sono stati impostati dalla dirigenza post-trumpiana. In particolare a me sembra che il luogo più simbolico sia Panama, cioè il crocevia, perché da un lato è costretta a fare praticamente da CPR albanese, ma questa volta funzionante, e dall'altro ha subito dovuto troncare tutti i rapporti con la Cina, bloccando praticamente la Belt and Road Initiative. E poi il paese dove è già successo che fosse invaso, e quindi c'è già un precedente. Poi direi che ci sono altri elementi su cui possiamo approfondire, però direi che forse
Cominciamo da
quello è il luogo da qui partire per cercare di capire quali strumenti possiamo inventarci per interpretare l'attuale situazione come ce l'ha messa in gioco Trump, appunto, vedere come interpretare, come analizzare e anche come difendersi, ecco.
Beh, diciamo che fondamentalmente Trump, rispetto alla sua prima presidenza, durante la quale era convinto di poter stoppare la Cina attraverso dazi e cose di questo tipo, e che si era dimostrato un fallimento, perché a conti fatti, cosa che purtroppo si fa molto poco, quell'ondata di dazi di Trump contro la Cina alla fine sono costati 5 miliardi agli Stati Uniti nel bilancio tra dazi e contro dazi, quindi forse avendo capito che quella non era la via giusta, sta utilizzando un altro metodo, che è quello di tagliare l'erba sotto i piedi della Cina, andando ad imporre la potenza del suo paese, nei paesi dove la Cina ormai si era piuttosto consolidata. Tra l'altro c'è da notare che per ora sta andando coi guanti bianchi con la Cina, cioè sta
Ah sì,
attaccando molto di più
10%.
l'Europa. Con la Cina si sta mantenendo a distanza e la Cina si guarda bene dall'entrare nella mischia, però la vicenda di Panama è classica. Lui ha minacciato un intervento neocoloniale, del quale c'è una vecchissima tradizione in
Sì.
Centro America. Il Panama stesso è stato invaso nell'89 dagli Stati Uniti per buttare giù un presidente che era, tra l'altro, sul libro paga della CIA, quindi sono quelle storie da Netflix. In Centro America ci sono stati più di 40 interventi diretti agli Stati Uniti, quindi ecco, ha minacciato un ritorno a quel passato, direi piuttosto improbabile oggi come prospettiva, per portare a casa un'altra cosa. E cosa ha portato a casa col Panama? La prima è che il Panama accettasse di farsi carico di deportati dagli Stati Uniti non di cittadinanza panamense. Tra l'altro c'è il caso in questo momento di 270 rifugiati arrivati dagli Stati Uniti, tra afghani, siriani, cioè non panamensi, che sono in un albergo 5 stelle città del Panama in attesa di essere rispediti i loro paesi, e quelli che non vorranno essere rispediti nei loro paesi pare che le chiuderanno una specie di campo profughi nella selva del Darien, che è uno dei posti più terribili del
Inospitali, sì.
continente, più inospitale del continente americano, cioè il tappon del Darien, da dove passano appunto i migranti che tentano andare verso nord. Ma l'altra cosa che ho portato a casa è stata la chiusura anticipata dell'adesione della Cina all'iniziativa, alla Belt Road, l'iniziativa cinese. La Cina si è molto lamentato di questo. L'altra posta in gioco sono le due compagnie, entrambe di Hong Kong, o meglio, la compagnia di Hong Kong che gestisce due porti, negli imbocchi del canale del Panama, sia sul Caraibi sia sull'Oceano Pacifico, dove non si capisce bene cosa succederà, ma poco ma sicuro probabilmente spunterà qualche compagnia americana che farà un'offerta che non si può rifiutare.
Come il
Ecco,
padrino.
questo, ma anche la vicenda ucraina in parte, guardate che c'entra con questo, perché un altro dato che viene poco ricordato sempre è che prima del conflitto contro la Russia il primo investitore estero in Ucraina era proprio la Cina, che come sappiamo sta puntando a farsi forte in tutti i posti dove ci sono terre rare, minerali strategici, roba di questo tipo. così come anche in Groenlandia, dove c'era una LITZAT, una compagnia statunitense, una compagnia cinese, per avere le licenze sulle terre rare, di cui pare che in Groenlandia ce ne siano parecchie. E quindi diceva, la vicenda ucraina, quella di congelare il conflitto e garantire la sicurezza dell'Ucraina in cambio del rifornimento di queste materie prime strategiche, anche qui è andare a mettere il bastone tra le ruote della diplomazia economica cinese di questi anni. Quindi ecco, io credo che la lettura, al di là degli aspetti ideologici, le stupidate, sì, certo, che va dicendo Vance e tutto, se andiamo a togliere tutti gli aspetti folcloristici delle vicende di questo ultimo mese, quello che si può dedurre è sicuramente una grande offensiva statunitense per riprendere posto nei luoghi dove, nei paesi dove alla Cina è stato agevolato l'ingresso, perché in realtà non interessava nessun altro. Io sono in attesa di capire come si riprodurrà questo schema in Sud America, dove la posta in gioco rispetto alla Cina è molto più alta, ma molto più difficile, perché ciò che compra la Cina in Sud America non possono comprare gli Stati Uniti. Lì parliamo di commodities, soprattutto agricole, carne, grano, eccetera, anche se in realtà in Sud America ci sono i grandi esportatori di rame
e di litio.
Vedremo certamente che non può minacciare il Brasile o l'Argentina di invasione o di stupidate del genere, quindi lì vedremo come se la cavano. Però ecco, io vedo una lotta globale. L'isola Cook, sperduto atollo nell'Oceano Pacifico, ha appena fatto un accordo di amicizia con la Cina, che disperatamente sta tentando di mettere i piedi nell'Oceano Pacifico. Ecco, il grande gioco, come diceva Kipling, in questo momento è quello Cina-Stati Uniti su, il controllo dei rifornimenti strategici per il loro futuro tecnologico, e qui sicuramente c'entra anche molto Elon Musk, che è un consumatore di questi prodotti.
Certo, senti, ma questa nuova, chiamiamola dottrina Monroe 2.0, potrebbe anche discendere da una visione realistica un po' di kissingeriana memoria, nel senso che la constatazione che il mondo ormai è multipolare e ciascuno, nella propria area di influenza fa un po' come gli pare, e quindi appunto questa idea di cacciare dal continente americano tutte le influenze straniere.
Hai detto bene, continua Monroe 2, la Monroe 1 era americani, quindi noi non ingeriamo nei fatti degli altri, ma in America non mettete piedi. Il punto è che sono scappati i buoi dalla stalla degli Stati Uniti dopo la fine della Guerra Fredda, e se è vero che stanno tentando in tutti i modi di riaffermare la loro supremazia in Centro America e Caraibi, il Messico è un po' un caso a sé, col Sud America resta molto difficile, perché lì veramente sono stati tanti anni di disinteresse statunitensi, e soprattutto nel frattempo la Cina è diventato il primo partner economico, quindi quella posta in gioco è infinitamente superiore rispetto a un paese come il Panama.
Ci sono alcuni tipicamente alleati di Trump, tipo Bolsonaro, ma anche lo stesso Milei, che si sono fatti un po' delle cappelle ultimamente. Bolsonaro pare che rischi 43 anni.
È messo male, sì.
e Milei si è fatto veramente un numero da circo, perché per ingenuo o passa per complice. Quindi praticamente ha venduto una bufala a tutto il paese. Quindi ci sono.
C'è anche una terza ipotesi, che è quella che nel suo entourage ci sia chi sta manovrando anche a sua insaputa, perché effettivamente guadagni personali non se ne vedono, ma sicuramente è un reato molto grave che, approfittando della sua posizione, cioè da presidente di un paese, consigli un investimento che poi si è rivelato una specie di schema Ponzi tecnologico.
Pare che il canale sia la sorella, così si dice, che
la sorella è quella che comanda assolutamente, però non è fatto solo della sorella, il suo entourage, il suo ministro Caputo, ci sono altri personaggi meno noti, ci sono persone che arrivano dal mondo delle criptomonete che girano attorno a lui, quindi lui sicuramente ha fatto una scivolata gigantesca. Oggi partiva per gli Stati Uniti tentando di recuperare, dicono che vorrebbe avere un incontro con Trump in qualche modo, perché questo gli dia un po' di ossigeno politico, per quanto possa essere ossigeno. Lui si aspetta dagli Stati Uniti una sola cosa, cioè la sua cosiddetta amicizia con Trump e con Musk, secondo secondo lui dovrebbe servire una sola cosa, cioè a in qualche modo tenere buono il Fondo Monetario Internazionale sui rimborsi che deve fare l'Argentina, anzi addirittura che il fondo ancora continui a pompare le case di Buenos Aires. Quindi il suo, diciamo, la sua speranza è quella. Poi indirettamente, o meglio direttamente, con i dazi sull'acciaio che ha messo Trump, ha colpito anche l'Argentina, perché l'Argentina esporta acciaio negli Stati Uniti. Quindi in realtà è un po' come l'illusione della Meloni, no? Cioè che l'Italia sia salva quando l'Italia è all'interno dell'Unione Europea, e questi dazi non sono nominali ma sono su categorie merceologiche, diciamo. Ecco, lui si aspetta quello. Bolsonaro penso che si aspetti di non andare in galera in questo momento. E quello che invece conta molto è Bukele, che non ha grandi problemi, diciamo, né politici né economici, e lui è molto soddisfatto che gli mandino un po' di criminali dagli Stati Uniti da gestire col metodo Bukele in questo carcere. Cioè, a lui basta l'amicizia con Trump, ma non ha bisogno di particolare, diciamo, sostegno o favori da parte di Trump. E quindi in realtà gli alleati o gli amici di Trump si contano sulle dita di mezza mano in America Latina. Una giura non è nemmeno al governo, l'altro è lì che è Milei, e Bukele sì, ma un altro che era un trumpista era il presidente del Panama, che ha dovuto ingoiare e accettare tutto, e non so quanto lo ami adesso, perché dire in Panama che ci riprendiamo il canale e mandiamo in aria gli accordi, tutto ovviamente non può essere, diciamo, accettato nemmeno da chi si ritiene vicino a Donald Trump.
Ma gli amici di Trump in Sud America vengono subito pizzicati, perché c'è una particolare sensibilità, una capacità di scoprire gli altarini o di vedere dove sono le fake news con una certa esperienza, e qual è questa capacità per poterla applicare anche qui?
Diciamo che le prove generali in America Latina erano state fatte con Bolsonaro. Cioè Bolsonaro, quando aveva vinto le elezioni, era stato aiutato da Steve Bannon, che ad esempio all'epoca le aveva suggerito di non spendere un centesimo sui mezzi tradizionali con i quali si fa campagna presidenziale, cioè la stampa, la televisione, la radio, ma di buttare tutti i soldi, non aveva nemmeno tanti, su WhatsApp, che all'epoca cominciava a diventare popolare. Quindi in realtà Bolsonaro è stato il primo frutto delle fake, eccetera. Milei in realtà nel senso che Milei ha sfruttato fino all'osso TikTok e Instagram, quindi non si può dire che sia riconducibile direttamente alla macchina di Bannon e di Trump o di Musk, ma diciamo che avevano imparato. Oggi nessuno può fare a meno di questi media. E le fake in America Latina devo dire che in realtà sono meno frequenti di quello che stiamo vedendo negli Stati Uniti. C'è una stampa abbastanza critica che ha imparato dagli Stati Uniti a fare i fact checking, e quindi non è uno strumento particolarmente utilizzato, se non nello specifico, appunto, nell'esperienza di Bolsonaro, che però da quello che vedo in Brasile non ha lasciato una grande scuola, perché non viene la macchina del fango contro Lula, è stato smontata abbastanza velocemente a colpi di indagine della magistratura. Perché poi Bolsonaro, in realtà, al di là del discorso golpista, sui quali i suoi seguaci possono essere, diciamo, d'accordo, è stato anche incriminato per corruzione spicciola, cioè mettersi in tasca dei regali che ha ricevuto quando era presidente, cosa che è vietata in tutto il mondo. Ecco, quando si cade al livello del mettere le mani in tasca alla gente o di fregare lo Stato, cambia molto la cosa.
Poi lì avevano iniziato con l'operazione Lava Jato, che insomma aveva già colpito Lula e poi anche la Dilma Rousseff. Quindi
è stata la manuale quell'operazione lì, perché non c'era nulla. Lula veniva accusato di essere proprietario di un appartamento di lusso, cioè, che poi in realtà non era nemmeno tanto di lusso, comunque di un bel appartamento, e alla fine è venuto fuori che non era riconducibile men che meno a lui, ma nemmeno a suoi parenti, amici, a nessuno. Cioè, era una fake montata, e l'eroe dell'operazione Lava Jato, che poi ricordiamo che poi andò a colpire anche un sistema di corruzione, tutto il sistema che riguardava gli appalti pubblici, ma non il caso di Lula, che era il caso politico, che era stato il PM Moro, poi fu premiato diventando ministro della giustizia di Bolsonaro, quindi un'operazione perfetta.
Con un forte accento veneto.
Sì, esatto, come Bolsonaro appunto.
Comunque questi personaggi continuano, per esempio Milei, a fare la loro politica. Poco prima di partire per gli Stati Uniti ha nazionalizzato il Banco Nazion, per esempio, sì, e sì, ha bastonato, la polizia ha bastonato i pensionati, insomma, quindi continua a operare questa politica. Forse probabilmente proprio gli effetti di queste politiche saranno quelli che probabilmente gli porteranno più problemi di quello che non sta combinando di per sé.
Assolutamente questo è il punto. Anche Donald Trump, quando sarà giudicato dagli elettori, loro hanno le elezioni di medio termine, anche in Argentina. In Argentina quest'anno ottobre c'è l'elezione di medio termine e ad esempio Milei non ha una maggioranza parlamentare, quindi si gioca molto sul fatto di conquistarla, e per Trump si porrà tra due anni questa questione. Non saranno giudicati né sulle criptovalute, nel caso di Milei, né sull'Ucraina o la civiltà occidentale del vicepresidente, ma su cosa torna in tasca ai propri elettori. Sul discorso di Milei, tornando al punto che ponevi, ecco, finché tocca i pensionati va molto male, perché quello è un punto, è un nervo sensibile. Finché nazionalizza il Banco Nazion o manda via a casa impiegati pubblici, per il suo elettorato va bene.
Non so se posso farti un'ultima domanda, ma siccome probabilmente la politica di Trump sarà quella di far pagare il debito americano agli altri, i paesi indebitati già come l'Argentina, rispetto a questo, si troveranno in ulteriore difficoltà? Cioè questa alleanza con gli Stati Uniti comincerà a costargli cara?
Ma questa alleanza con gli Stati Uniti comincerà a costare cara soprattutto se, come sta succedendo in Argentina, si va verso una dollarizzazione e comunque si rientra in quel circuito che fa diventare tutto molto caro. Gli Stati Uniti hanno un costo della vita che è altissimo anche rispetto all'Europa, per questo motivo che è pieno di turisti statunitensi in Europa, è un paese molto caro. Quando tu ti cominci a agganciare a quel treno, diventa caro per tutti. In Argentina è già successo con Menem negli anni 90, quando c'era la parità un peso un dollaro. A un certo punto i prezzi dell'Argentina erano gli stessi degli Stati Uniti o dell'Europa, con la differenza che la gente continuava a guadagnare stipendi in peso, no? C'è l'equivalente. Già in Argentina sta succedendo, da un anno a questa parte effettivamente è vero che l'inflazione si è diciamo quasi fermata. Nel mese di gennaio è stato il 2,5%, che è la più bassa negli ultimi 20 anni, ma il costo della vita complessivo col dollaro e il peso, che stanno andando più o meno a parità su un rapporto 1.001, e quindi non c'è quasi differenza tra il dollaro nero e il dollaro ufficiale, sta diventando molto caro. Quindi io tra l'altro lo saprò tra due settimane, sarò là a vedere a distanza delle elezioni di ottobre, quando era stata l'ultima volta, ma da quello che sto vedendo troverò un altro paese dal punto di vista dei prezzi, ma non troverò un altro paese dal punto di vista degli stipendi.
Sì, ma molti dicono che è comunque riuscito nel suo esperimento anarco-liberista, anche se appunto ha buttato nella povertà molto ceto medio, cioè quelli che l'hanno votato.
Sì, oddio, in realtà la povertà, lui è arrivato al governo che c'era il 42% di poveri, quindi è difficile fare di peggio. Ovviamente vivere in un paese che aveva toccato il 250% di inflazione è una follia, che vuol dire che tu ogni mese perdi il 20% del potere di acquisto, e questo è tutto quello che lui ha ereditato. Adesso siamo passati a uno schema che non è sconosciuto in Argentina, perché era stata la ricetta di Menem per abbattere l'iperinflazione, che nel 1990 era del 5.000%. Il fatto è che si conosce come va a finire quella storia. Di solito si entra in recessione, si passa alla stagnazione, soprattutto a un certo punto non si produce più niente perché costa tutto di meno quello che tu puoi importare, e quindi chiudono le fabbriche. Cioè, è una roba che in Argentina portò al default e alla crisi del 2001. Vedremo se la sua ricetta, che non è esattamente quella di Menem, potrà avere riscontri diversi, ma il grande problema, la grande lacuna della politica di di Milei è che lui ha delle idee molto chiare sul tema inflazione ed effettivamente la sta più o meno mettendo sotto controllo, ma non ha la minima idea di quello che riguarda il welfare, la redistribuzione, il
Non
lavoro,
interessa.
eccetera. Quindi probabilmente potrebbe finire che se un paese che rientra in indicatori macroeconomici, diciamo normali, non da paese fenomeno come è stato finora, ma con una povertà che resterà quella se non addirittura aumenterà, quindi con una situazione sociale che resterà sempre esplosiva.
Bene, abbiamo finito, davvero.
Grazie, grazie,
Grazie a
Antonio, che
te.
devo correre.